Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, un forte abbraccio a tutti voi che siete in ascolto, è il vostro Enzo che vi saluta e appunto siamo quindi pronti anche con questa settimana per andare avanti nelle nostre riflessioni, nel nostro studio sul libro di Daniele. Siamo giunti all'ultima settimana di questo nostro studio. La scorsa settimana abbiamo iniziato con il capitolo 9. Daniele si trova in preghiera, abbiamo visto, sta studiando il profeta Geremia. Egli confessa i suoi peccati e quelli del suo popolo. Daniele prosegue, dice al versetto 7 del capitolo 9: A te, o Signore, la giustizia, a noi la confusione della faccia in questo giorno, agli uomini di Giuda, agli abitanti di Gerusalemme, a tutto Israele, vicini e lontani, in tutti i paesi dove li hai dispersi per le infedeltà che hanno commesse contro di te. O Signore, a noi la confusione della faccia, ai nostri re, ai nostri principi, ai nostri padri, perché abbiamo peccato contro di te. Al Signore, che è il nostro Dio, appartengono la misericordia e il perdono, poiché noi ci siamo ribellati a Lui e non abbiamo ascoltato la voce del Signore, del nostro Dio, per camminare secondo le sue leggi che Egli ci aveva date mediante i profeti Suoi servi. Sì, tutto Israele ha trasgredito la tua legge, si è sviato per non ubbidire alla tua voce. Così su di noi sono riversate le maledizioni e le imprecazioni che sono scritte nella legge di Mosè, servo di Dio, perché noi abbiamo peccato contro di lui. Egli ha messo in pratica le parole che aveva pronunziate contro di noi e contro i nostri governatori, facendo venire su di noi un male così grande, che sotto il cielo non è mai accaduto nulla di simile a quello che è stato fatto a Gerusalemme. Come sta scritto nella legge di Mosè, questo disastro ci è piombato addosso. Tuttavia, non abbiamo implorato il favore del Signore, del nostro Dio. Non ci siamo ritirati dalla nostra iniquità e non siamo stati attenti alla sua verità. Il Signore ha vigilato su questa calamità e ce l'ha fatta venire addosso, perché il Signore, il nostro Dio, è giusto in tutto quello che ha fatto, ma noi non abbiamo ubbidito alla sua voce. Il profeta usa l'espressione a tutto Israele, vicini e lontani. La gente di Israele era dispersa, ma non era scomparsa. Alcune tribù erano vicino a Daniele in Babilonia ed altre erano distanti, ma lui sapeva dove si trovavano. Non disse che erano scomparsi, bensì erano dispersi in tutti i paesi dove li hai dispersi per le infedeltà che hanno commesse contro di te. Poi Daniele evidenzia il contrasto tra la bontà di Dio e il peccato di Israele. Confrontava la rettitudine di Dio con il loro volto confuso, cioè la loro vergogna. Erano stati dispersi a causa delle loro trasgressioni contro Dio. Meritavano il castigo che avevano ricevuto. Dio era nel giusto, mandandoli in cattività. Dio era nel giusto e loro erano nel torto. Oh, amica, amico, se vai da Dio e porgi le scuse per i tuoi peccati, se gli dici: Signore, tu sai che sono debole e che mi trovavo in questa e quella circostanza, allora stai incolpando Dio del tuo peccato, stai dicendo che Dio si è sbagliato ad accusarti, che avrebbe dovuto prendere in considerazione quelle cose. È stato ingiusto, troppo duro con te. Abbiamo bisogno invece di andare a Dio e confessare i nostri peccati. Dio non è nel torto, siamo noi che sbagliamo. L'atteggiamento di Daniele è l'atteggiamento giusto che ciascuno di noi dovrebbe assumere quando si avvicina a Dio in preghiera. Dio non ci abbandonerà, ma sicuramente aspetta che tu ed io giungiamo là dove possiamo ottenere la grazia di Dio, smettendo di trovare delle scuse per noi. Vediamo ora la richiesta, la supplica di Daniele, versetti dal 15 al 18 di Daniele. Capitolo 9. Ora, o Signore nostro Dio, che conducesti il tuo popolo fuori dal paese d'Egitto con mano potente, ti facesti una fama che hai ancora oggi. Noi abbiamo peccato e abbiamo agito malvagiamente. O Signore, per tutti i tuoi atti di giustizia, ti prego, fa che la tua ira e il tuo sdegno si ritirino dalla tua città, Gerusalemme, dal tuo monte santo, poiché per i nostri peccati e per le iniquità dei nostri padri, Gerusalemme e il tuo popolo sono esposti al disprezzo di tutti quelli che ci stanno intorno. Ora, o Dio nostro, ascolta la preghiera e le suppliche del tuo servo. Per amor tuo, Signore, fa risplendere il tuo volto sul tuo santuario che è desolato. Oh mio Dio, inclina il tuo orecchio e ascolta. Apri gli occhi e guarda le nostre desolazioni. Guarda la città sulla quale hai invocato il tuo nome. Poiché non ti supplichiamo fondandoci sulla nostra giustizia, ma sulla tua grande misericordia. Signore, ascolta. Signore, perdona. Signore, guarda e agisci senza indugio per amore di te stesso, o mio Dio, perché il tuo nome è invocato sulla tua città e sul tuo popolo. Queste sono le richieste di Daniele, la sua invocazione. Ricorda come Dio condusse Israele fuori dall'Egitto e che lo fece per la sua fedeltà, non per la loro. Trovò in se stesso il motivo per la loro liberazione, non la trovò nel suo popolo. Dio udì i loro gemiti. Dio si ricordò del suo patto con Abramo, con Isacco, con Giacobbe. Dio vide i figli di Israele e ne ebbe compassione. Così è scritto proprio in Esodo al capitolo 2, nei versetti 24 e 25. L'unica cosa che lo motivò da parte loro furono i loro gemiti. In altre parole, Dio vide la loro miseria e si ricordò della sua grazia. Ora Daniele chiede a Dio di fare la stessa cosa a motivo della sua giustizia, liberandoli nuovamente. Dio è giusto quando estende la sua grazia su di noi, perché Gesù Cristo ha pagato pienamente tutta la punizione per i nostri peccati, per dimostrare la sua giustizia nel tempo presente, affinché egli sia giusto e giustifichi colui che ha fede in Gesù. Così dice Paolo in Romani 3, al versetto 26, un versetto che poi potrai leggere nella tua Bibbia. Osserva ora la supplica appassionata di Daniele. Dice: Signore, ascolta, perdona, guarda, agisci. Insomma, chiede a Dio di ascoltare e rispondere per quello che lui è, per quello che ha promesso. Nessuna cosa buona riguarda Israele. Daniele non supplica perché è Daniele. Si associa piuttosto alla sua gente e dice: abbiamo peccato, includendo se stesso. Vedi, è in gioco il nome di Dio e Daniele è profondamente preoccupato di ciò che riguarda il nome di Dio e la gloria di Dio. Questa è la base della sua supplica. Adesso vedremo che mentre Daniele stava pregando era già pronta una risposta. Versetti dal 20 al 23 di Daniele, capitolo 9. Io parlavo, pregando e confessando il mio peccato, il peccato del mio popolo Israele, e presentavo la mia supplica al Signore, al mio Dio, per il monte santo del mio Dio. Mentre stavo ancora parlando in preghiera, quell'uomo, Gabriele, che avevo visto prima nella visione, mandato con rapido volo, si avvicinò a me all'ora dell'offerta della sera. Egli mi rivolse la parola e disse: Daniele, io sono venuto perché tu possa comprendere. Quando hai cominciato a pregare, c'è stata una risposta e io sono venuto a comunicartela, perché tu sei molto amato. Fa dunque attenzione al messaggio e comprendi la visione. Io parlavo, pregando e confessando il mio peccato. Osserva che Daniele dice «il mio peccato». Daniele confessò che era un peccatore. Interessante il fatto che non c'è nessun punto nella Bibbia che menzioni dei peccati che commise Daniele. Infatti, quando i suoi nemici tentarono di trovare qualcosa di malfatto nella sua vita, non poterono, vi ricordate, trovare nulla. E possiamo essere sicuri che non lasciarono niente di intentato, che frugarono in ogni angolo. A differenza di Davide, ad esempio, per Daniele è stato registrato soltanto il lato positivo della sua vita. Evidentemente non era utile conoscere i suoi errori per il nostro insegnamento. Comunque la Bibbia ci dice in Romani 3, al versetto 23, «Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio». Così Daniele era un peccatore. E io posso dire ancora che nessuno è mai stato salvato osservando i 10 comandamenti. Daniele si abbandonò insieme alla sua gente alla grazia di Dio. Lo fece anche il re Davide, quando, dovendo scegliere quale castigo subire per un suo peccato, disse: che io cada nelle mani dell'Iddio vivente, perché la sua compassione è infinita. Daniele presentava la sua supplica al Signore, dicendo: per il monte santo del mio Dio, che sarebbe Gerusalemme, e il regno di Dio che sarà lì, come dice Isaia quando all'inizio del capitolo 2 del suo libro parla della gloria futura di Gerusalemme. A quel punto, mentre stava ancora pregando, apparve quell'uomo Gabriele. Gabriele era un angelo che apparve apparentemente in forma umana. L'ora della sua apparizione era quella del sacrificio cereale a Gerusalemme, che dovrebbe essere stata verso le 3 del pomeriggio. Daniele ricevette una risposta immediata alla sua preghiera. Il Signore ha promesso: avverrà che prima che mi invochino, io risponderò. Parleranno ancora che già li avrò esauditi, come è scritto in Isaia 65, al versetto 24. Daniele era molto amato in cielo. È meraviglioso questo. Il credente in Gesù Cristo viene visto da Dio come se fosse Cristo. Secondo Efesini 1, versetto 6, veniamo accettati nel suo amato Figlio. Così in cielo il credente viene amato non per quello che è, ma perché è in Cristo. Ecco ora la profezia spiegata da Gabriele, che rende questo capitolo di così grande importanza nello studio della escatologia, ossia degli avvenimenti futuri. Versetto 24 di Daniele, capitolo 9. 70 settimane sono state fissate riguardo al tuo popolo e alla tua santa città, per far cessare la perversità, per mettere fine al peccato, per espiare l'iniquità e stabilire una giustizia eterna, per sigillare visione e profezia e per ungere il luogo santissimo. La parola ebraica per sette o settanta significa una unità di misura. Sarebbe paragonabile alla nostra parola dozzina, quando viene messa da sola. Potrebbe significare una dozzina di qualsiasi cosa, una dozzina di uova, una dozzina di banane. In questo caso, 70 settimane significano 70 volte 7. Potrebbe essere 70 volte 7 di qualsiasi cosa. Potrebbero essere unità di giorni o mesi oppure anni. Nel contesto di questo versetto è evidente che Daniele stava leggendo in Geremia sugli anni, 70 anni. Geremia stava predicando e scrivendo che la cattività sarebbe stata per 70 anni. I 70 anni di cattività rappresentavano la pena per aver violato 70 anni sabbatici. Sarebbe stato 70 volte 7, cioè un totale di 490 anni. In quei 490 anni Israele aveva violato esattamente 70 anni sabbatici. In Seconda Cronache, al capitolo 36, versetto 21, leggiamo: «Affinché si adempisse la parola del Signore, pronunziata per bocca di Geremia, fino a che il paese avesse goduto dei suoi sabati, difatti, esso dovette riposare per tutto il tempo della sua desolazione, finché furono compiuti i 70 anni». Ora, Daniele era sconcertato su come la fine dei 70 anni di cattività si fossero inseriti nel lungo periodo del dominio mondiale dei gentili, cioè dei non ebrei, che fu indicato così chiaramente dalle visioni nei capitoli 7 e 8. Pensava ovviamente che alla fine dei 70 anni la sua gente sarebbe ritornata in possesso della terra, che sarebbe venuto il Messia e che sarebbe stato stabilito il regno come era stato promesso a Davide. Come avrebbero potuto essere vere entrambe le cose? Sono certo che gli sembrò una situazione incompatibile quella creata da queste profezie apparentemente contraddittorie. Le 70 settimane riguardavano il tuo popolo, cioè il popolo di Daniele, Israele, e riguardano la santa città, che non può essere nessun'altra che Gerusalemme. In quelle 70 settimane, oppure in quei 490 anni, dovevano compiersi 6 cose. Man mano che avanziamo nel nostro studio, vedremo che 69 di quelle settimane sono già passate e che deve essere adempiuta ancora una settimana. Vediamo le 6 cose che dovranno essere compiute. Primo, cessare la perversità. Questo si riferisce alla perversità di Israele. La croce ha provveduto alla redenzione dal peccato, anche il peccato della nazione, ma non tutti l'accettarono. La notizia che c'è una redenzione per tutta l'umanità oggi è giunta fino all'estremità della terra. Ma in quell'ultima settimana ci viene detto che Dio dice: «Spanderò sulla casa di Davide e sugli abitanti di Gerusalemme lo spirito di grazia e di supplicazione», come è scritto in Zaccaria 12, al versetto 10. In Zaccaria 13, nel primo versetto, è scritto: «In quel giorno vi sarà una fonte aperta per la casa di Davide e per gli abitanti di Gerusalemme, per il peccato e per l'impurità». Questa fonte non è ancora stata aperta. Tutto ciò che devi fare è di guardare il paese di Israele e scoprirai che ciò non si è ancora adempiuto. Altra cosa che deve succedere per mettere fine al peccato: i peccati nazionali di Israele avranno fine alla seconda venuta di Cristo. Loro sono semplicemente come qualsiasi altro popolo, come qualsiasi altra nazione. Sono peccatori, sia come individui che come nazione. Hanno commesso molti errori come nazione, come anche noi, ma Dio porrà fine a questo. Terzo aspetto, per espiare l'iniquità. Durante questo periodo di 70 settimane, Dio ha provveduto una redenzione attraverso la morte e la resurrezione di Cristo. Questo naturalmente in egual misura sia per gli ebrei che per i gentili. E quarto, stabilire una giustizia eterna. Si riferisce al ritorno di Cristo per stabilire il regno alla fine dei 490 anni. Poi, per sigillare visione e profezia. Significa che tutto sarà adempiuto, cosa che rivaluterà se ce ne fosse bisogno sia questa profezia come anche tutte le altre profezie della Scrittura. E sesto aspetto, per ungere il luogo santissimo. Fa riferimento all'unzione del luogo santissimo del Tempio del Millennio, del quale parlava Ezechiele nei capitoli dal 41 al 46 del suo libro. Leggiamo ora i versetti dal 25 al 27 di Daniele, capitolo 9. «Sappi dunque e comprendi bene, dal momento in cui è uscito l'ordine di restaurare e ricostruire Gerusalemme, fino all'apparire di un unto, di un capo, ci saranno 7 settimane. e in 62 settimane essa sarà restaurata e ricostruita, piazza e mura, ma in tempi angosciosi. Dopo le 62 settimane un unto sarà soppresso, nessuno sarà per lui. Il popolo d'un capo che verrà distruggerà la città e il santuario. La sua fine verrà come una inondazione, ed è decretato che vi saranno devastazioni sino alla fine della guerra. L'invasore stabilirà un patto con molti per una settimana. In mezzo alla settimana farà cessare sacrificio e offerta. Sulle ali delle abominazioni verrà un devastatore. Il devastatore commetterà le cose più abominevoli finché la completa distruzione che è decretata non piombi sul devastatore. Per una corretta comprensione della profezia è essenziale il punto di partenza di questo periodo di 490 anni. Visto che questo periodo è previsto nei tempi dei gentili, deve inserirsi nella storia secolare, avere origine da qualche data collegata con i tempi dei gentili, con fatti della storia di altre nazioni. Ci sono stati chiaramente tanti suggerimenti come punto di partenza. Il decreto di Ciro, che vediamo in Esdra 1, nei primi quattro versetti, che ordinava di costruire il Tempio. Il decreto di Dario, che confermava il decreto di Ciro. Il decreto di Artaserse per abbellire il Tempio, di cui si parla in Esdra 7, nei versetti dall'11 al 27. Ma credo che il decreto di Artaserse nel ventesimo anno del suo regno, che permetteva di costruire le mura di Gerusalemme, si adatti meglio con i requisiti del versetto 25. Il comandamento di ricostruire la città di Gerusalemme è stato emesso nel mese di Nisan, nell'anno 445 a.C. Quello sarà allora il nostro punto di partenza. Le prime sette settimane di 49 anni ci portano all'anno 397 a.C. e ci portano a Malachia, alla fine del Vecchio Testamento. Furono periodi inquieti, come testimoniarono sia Neemia che Malachia. 62 settimane, oppure 434 anni, ci portano al Messia. Qualcuno ha voluto calcolare che dopo 483 anni, 69 settimane di anni, Gesù entrò in Gerusalemme per presentarsi pubblicamente, ufficialmente, come il Messia. Dopo 69 settimane, oppure 483 anni, avrà inizio un intervallo. Tra la 69esima e la 70esima settimana dovranno avere luogo due eventi di massima importanza. Il Messia sarà rifiutato, e questo evento fu la crocifissione di Cristo, il grande mistero, la verità del Vangelo. Da allora Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molte cose da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti, degli scribi, ed essere ucciso e risuscitare il terzo giorno. Matteo 16, versetto 21. Affinché chiunque creda in lui abbia vita eterna. Giovanni 3, versetto 16. Seconda cosa che deve succedere nell'intervallo della 69esima e 70esima settimana è la distruzione di Gerusalemme, che ebbe luogo nell'anno 70 d.C. per opera del generale romano Tito, figlio dell'imperatore Vespasiano. La settimana finale, la 70esima, un periodo quindi di 7 anni, è programmato nel futuro e non segue quindi cronologicamente le altre 69 settimane. Quindi è una settimana staccata, più avanti, proiettata nel futuro. L'intervallo tra la 69esima e la 70esima settimana è l'era della grazia, ignota ai profeti, ci dicono sia Paolo che Pietro nei loro discorsi di Efesini 3, o Prima Pietro al capitolo 1. Vi vado a leggere proprio dalla Prima Pietro capitolo 1, i versetti dal 10 al 12. Intorno a questa salvezza indagarono e fecero ricerche i profeti che profetizzarono sulla grazia a voi destinata. Essi cercavano di sapere l'epoca e le circostanze cui faceva riferimento lo Spirito di Cristo che era in loro, quando anticipatamente testimoniava delle sofferenze di Cristo e delle glorie che dovevano seguirle. E fu loro rivelato che non per se stessi, ma per voi, amministravano quelle cose che ora vi sono state annunziate da coloro che vi hanno predicato il Vangelo, mediante lo Spirito Santo inviato dal cielo, cose nelle quali gli angeli bramano penetrare con i loro sguardi. Vedete, la 70esima settimana è nel futuro, è il periodo finale, deve ancora adempiersi. Il capo è un romano, è il piccolo corno di Daniele, qui bisogna tornare indietro, al capitolo 7, e la bestia di Apocalisse al capitolo 13. Dopo che la Chiesa sarà tolta dalla terra, farà un patto con Israele. Israele lo accetterà come il suo Messia, ma nel mezzo della settimana romperà il patto, mettendo una statua nel Tempio. Questo è l'abominio della desolazione. Ciò che Israele pensava fosse il millennio, un'età felice, si rivelerà invece di essere la grande tribolazione di cui si parla in Matteo 24, quando Gesù appunto ne fa accenno, nei versetti dal 15 al 26. Soltanto il Cristo che verrà può porre fine a questo periodo spaventoso. Si legge sempre in Matteo 24, nei versetti dal 27 al 31. Vi consiglio di leggerli poi, in questo capitolo 24 del Vangelo di Matteo. Vedi, amica, amico, tu ed io stiamo vivendo nell'era della grazia, e la 70ª settimana di Daniele, la grande tribolazione, come il Signore la chiamò, deve ancora arrivare, deve ancora avere luogo. Approfitta della grazia che il Signore vuole offrirti, approfitta di questa parentesi di misericordia ancora quest'oggi. Dio ha fatto delle promesse che presto, presto o tardi, manterrà. Gesù ha detto: chi crede in me ha vita eterna, ma chi non crede non vedrà la vita, e l'ira di Dio rimane su di lui. Così come si sono adempiute le profezie avute da Daniele relative ai vari regni e si sono adempiute letteralmente, così si adempirà ogni promessa o giudizio annunciato da Dio. Bene, io mi fermo qua con queste profezie così intense, così interessanti, e vi do appuntamento a domani, quando avremo modo di approfondire ancora questo discorso. Ciao.